A tu per tu con l'Europa è un podcast informativo sulle politiche europee promosso da Tiziana Beghin, eurodeputata dei non iscritti. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima puntata della nostra serie di podcast in diretta dal Parlamento europeo e in compagnia di Tiziana Beghin, deputata dei non iscritti e capodelegazione del Movimento 5 Stelle Europa. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Oggi dedicheremo questo nostro spazio all'energia. In Italia, così come in tutta Europa, si registra una crescita vertiginosa dei costi di carburante, elettricità e riscaldamento. A cosa è dovuto tutto questo? Qual è l'impatto della guerra in Ucraina?
Beh, sì, questa è la domanda del momento e in realtà sicuramente la guerra in Ucraina ha amplificato un problema che però esiste da tempo, perché il prezzo del gas aveva già avuto un incremento molto alto nei mesi precedenti alla guerra. Quindi in realtà, insomma, bisogna evitare di far diventare tutta responsabilità della guerra, un po' come è stato anche certe volte tutta responsabilità del Covid in periodo di pandemia, perché ci sono anche invece speculazioni, piuttosto che anche meccanismi che emergono in tutta la loro difficoltà di applicazione oggi. Quindi a che cosa è dovuto? Beh, fondamentalmente è dovuto al fatto che sicuramente c'è stato un aumento delle domande di gas e in generale di fonti energetiche successive alla pandemia. Però anche in questo caso, siccome non si sono ancora raggiunti completamente i livelli di produzione pre-crisi, se non in alcuni settori e in qualche raro caso, è chiaro che c'è stata una grande speculazione. E peraltro ciò è dovuto anche dal fatto che, prendiamo il caso del gas, il prezzo si fissa su una piattaforma, peraltro di proprietà olandese, con un ancoraggio, che per dirlo in modo abbastanza semplice, alle speculazioni finanziarie, ai future. E in questo caso è chiaro che il sospetto, anzi la certezza che qualcosa non sia esattamente andato per il verso giusto c'è ed è molto grande. Questo per quel che riguarda il gas. Dall'altro lato, c'è anche una questione di come si fissa il prezzo dell'elettricità, che appunto viene ancorato anche in questo caso al costo della fonte di produzione appunto dell'elettricità più costosa, e in questo caso è appunto quella del gas. Ora, capiamo bene che anche in una nazione abbastanza virtuosa come la nostra, dove l'elettricità che deriva invece da fonti green, da fonti pulite, è in percentuale molto elevata, però costeranno tanto quanto la parte di elettricità che invece viene prodotta in questo caso in modo meno virtuoso. E quindi all'aumento del prezzo del gas aumenta anche proporzionalmente quello dell'elettricità.
Il prezzo del petrolio era arrivato fino a 130 dollari al barile, ma è poi risceso sotto i 100. Perché il prezzo della benzina non è cambiato altrettanto?
Beh, intanto perché la componente del prezzo del petrolio sul prezzo finale alla pompa di benzina è residuale, cioè comunque abbastanza basso in realtà. Abbiamo una parte di accise che è in realtà fissa per unità di misura, per litro, e c'è la parte poi chiaramente invece legata alla fluttuazione dei prezzi del petrolio, e anche in questo caso, ahimè, si riscontra, come è stato già detto da più parti cosa che ha dato origine anche a delle inchieste e delle indagini da parte della Guardia di Finanza, da manovre speculative, ahimè. Ora, è chiaro che anche in questo caso ci sono delle conseguenze relative all'aumento dei prezzi di trasporto, ci sono tante componenti, ma questo aumento non è stato giustificato. Quindi anche su questo caso bisogna intervenire rapidamente, perché oggi noi, grazie all'intervento del governo che ha tagliato, anche se temporaneamente, le accise di circa 25 centesimi, siamo ritornati a dei livelli accettabili. del prezzo dei carburanti, però stiamo peraltro senza un grosso impatto per quel che riguarda le entrate del Ministero delle Finanze, che chiaramente in questo caso vanno a compensare con l'IVA, che chiaramente era anche in questo caso impropriamente aumentata, non in percentuale chiaramente, ma in valore assoluto.
La Russia è attualmente il principale fornitore di gas all'Unione Europea. Sarà davvero possibile vivere senza i rifornimenti di gas russi? E qual è il piano dell'Unione Europea per abbassare i prezzi dell'energia e per aiutare le imprese in difficoltà? Come può l'Unione Europea aiutare l'Italia in questo contesto?
Se sarà possibile vivere senza i rifornimenti di gas russi, in realtà lo vedremo, perché una delle strategie europee è proprio quella di renderci completamente indipendenti entro la fine del decennio. Sembra tanto, ma in realtà 8 anni non è veramente un tempo lunghissimo, se consideriamo che la Russia fornisce circa il 40% del consumo totale di gas dell'Unione Europea. In realtà la Commissione Europea afferma che con queste misure che ha in cantiere si potrebbe raggiungere l'indipendenza prima della fine del decennio e già ridurre molto, anche di 2/3, le importazioni dalla Russia già in tempi molto 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 brevi. Questo chiaramente richiede però un intervento e una strategia volta a sostituire chiaramente il gas e in generale i vari rifornimenti di gas e di, appunto, anche di petrolio da parte della Russia. E per diversificare la Commissione suggerisce chiaramente di fare ulteriori partnership per quel che riguarda il gas naturale liquefatto, cosa che non è semplicissima nel breve periodo, perché mancano poi i cosiddetti rigassificatori, cioè ce ne sono in Europa, ci sono poi dei problemi di infrastrutture. Però in Italia ne abbiamo alcuni, il cui completamento e la messa in funzione potrebbe essere relativamente rapida nell'arco dei 18 mesi. Dall'altro lato si pensa di aumentare la produzione di biogas, accelerare poi la diffusione di idrogeno rinnovabile, anche soprattutto per quel che riguarda il petrolio, diversificare le fonti di approvvigionamento, cosa per cui abbiamo già visto nei giorni scorsi il nostro ministro degli esteri, per esempio Luigi Di Maio, essere molto attivo nella visita di altri paesi che potrebbero essere di supporto e di sostituzione. Ciò che fa la differenza rispetto, appunto, al greggio è che è più semplice rispetto invece al gas, dove sono necessarie delle infrastrutture i cui tempi di realizzazione sono molto lunghi. Invece il secondo pilastro del piano europeo, che si chiama Repower EU, che però è stato ritardato proprio per rivederlo anche in funzione della crisi con la guerra, però era già stato previsto precedentemente proprio per la questione legata all'aumento del prezzo dell'energia. La vera e unica possibilità per, da un lato, avere l'indipendenza e dall'altro riuscire a gestire il prezzo, quindi in un modo di diverso, è accelerare l'introduzione delle energie rinnovabili. Su questo noi aspettiamo intanto una strategia di espansione dell'energia solare a breve, una proposta per semplificare la pianificazione dei progetti di energia rinnovabile, riducendo drasticamente tutta la burocrazia, e questo tra maggio e giugno. Inoltre Bruxelles vuole aumentare anche l'adozione delle pompe di calore per togliere il continente dai sistemi di riscaldamento a gas. In questo l'Italia è stata comunque già un esempio virtuoso, avendo incentivato con il nostro bonus al 110% la riqualificazione energetica degli edifici, e pur consapevole delle difficoltà legate al trovare le risorse, in questo senso questa è la strada giusta. Non soltanto per gli immobili residenziali si deve trovare una soluzione, anche e soprattutto per le aziende. Quindi, se vogliamo semplificare, da un lato sicuramente ci sono delle strategie, da un lato di sostituzione, cambiamento di approvvigionamenti e anche di incentivazione di diverso produzione dell'energia, ma dall'altro anche il fatto che l'energia deve si può consumare di meno, e in questo chiaramente i comportamenti virtuosi e l'efficientamento di immobili residenziali e commerciali sono una strada che dobbiamo necessariamente percorrere.
Lei è anche intervenuta in proposito in Parlamento europeo. Ascoltiamo il suo discorso.
I prezzi dell'energia e del carburante hanno raggiunto livelli insostenibili in tutta Europa, e non solo per colpa della guerra, ma anche a causa di vere e proprie vergognose speculazioni. Certamente nell'immediato è necessaria una riduzione di tasse e accise, ma l'Unione deve indagare immediatamente queste distorsioni che stanno arricchendo pochi, colpendo molti, soprattutto le famiglie e le piccole e medie imprese. L'Unione Europea è il più grande importatore di energia al mondo e deve approfittare di questo peso per acquistare energia congiuntamente e fissare un tetto massimo al prezzo del combustibile. Ma nel lungo termine, invece, l'unica vera risposta sono le rinnovabili, come il mio movimento dice da più di 10 anni. E chi oggi dice che la transizione è troppo cara, io rispondo che se l'avessimo già completata, i nostri cittadini oggi pagherebbero la metà di quanto stanno pagando. Grazie.
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.